19ª lezione, parte seconda del corso su Franz Brentano e la filosofia morale. Nella prima sezione di questa lezione abbiamo visto che Brentano si pone l'interrogativo se, per quanto riguarda la legge morale, sia possibile considerarla per sua natura universale e irrefragabile, cioè valida in tutti i tempi, in tutti i luoghi, per tutti gli uomini, di qualsiasi razza, di qualsiasi latitudine e longitudine. E poi l'altro aspetto, se la sua conoscenza sia possibile nell'ambito delle nostre capacità psichiche, cioè a partire dalle analisi dei fenomeni psichici e delle loro caratteristiche. È evidente qui la riappropriazione appunto del suo lavoro e dei risultati del suo lavoro sulla psicologia empirica del 1874. In particolare, nel testo sull'origine della conoscenza morale, egli intende dare una risposta affermativa a questa questione preliminare posta agli inizi del suo testo, per rispondere a Jhering, ma anche per esplicitare ulteriormente le proprie analisi di psicologia, come banco di prova, in altri termini, della giustezza delle sue analisi e dei risultati conseguiti con il testo del 1874, cosicché il testo sull'origine della conoscenza morale viene ad avere un doppio significato. Da un lato, come dire, l'intento di rispondere a Jhering, ad un illustre giurista, uno dei più illustri giuristi, e nello stesso tempo come ulteriore prosecuzione delle proprie ricerche e dei propri studi sulla psicologia da un punto di vista empirico. In particolare, proprio sulla base degli studi di psicologia e dei risultati raggiunti con le analisi appunto di psicologia, basandosi soprattutto sull'idea del riferimento intenzionale, dell'idea di intenzionalità, che connota in maniera esclusiva i fenomeni psichici e soltanto i fenomeni psichici, Brentano nei suoi lavori, nei suoi scritti sull'etica e in particolare nel testo che stiamo analizzando, esplicita sul terreno morale, con le implicazioni etiche, la differenza tra fenomeni fisici e fenomeni psichici presentata nel testo sulla psicologia, che così viene a svolgere un ruolo fondamentale e fondante anche per quanto riguarda la conoscenza morale. In che modo? Per Brentano è l'evidenza, il carattere immediatamente evidente, addirittura infallibile, dei fenomeni psichici e della conoscenza dei fenomeni psichici che hanno appunto questo carattere, che ci consentono appunto di questo tipo di conoscenza immediatamente evidente, che consente, cito qui dal testo dell'Albertazzi, Introduzione a Brentano, la dimostrazione della natura della concezione del bene e quindi delle caratteristiche e dei modi di presentazione appunto di questo, dell'idea di bene, del concetto di bene nella presentazione, nel riferimento intenzionale, cioè quindi nei fenomeni psichici. In particolare, presentazioni, giudizi e moti d'animo, come sappiamo, originano tutti da impressioni concrete, siano esse date attraverso i sensi o attraverso concezioni astratte. La differenza tra una presentazione di qualcosa di buono e un giudizio su di esso, come esempio la differenza tra la presentazione o rappresentazione di Dio e l'affermazione c'è un Dio, giace, consiste, secondo Brentano, in un atto di presentazione. Nel caso del giudizio, infatti, si ha un riferimento intenzionale all'oggetto che viene o accettato o rifiutato, e sulla base appunto di questa analisi, dell'analisi di questo aspetto, Brentano appunto tratta il giudizio, tratta l'idea, il concetto di giudizio. L'argomento di Brentano, a cui lo stesso Brentano fa esplicitamente riferimento, è confermato dalle riflessioni di Miklósics sulle proposizioni impersonali, e da qui appunto il senso dell'appendice di Brentano, cioè della recensione ad un testo di Miklósics nell'edizione tedesca del suo volume sull'origine della conoscenza morale. Brentano fa esplicitamente riferimento a Miklósics per rafforzare ulteriormente le proprie posizioni e il proprio punto di vista. Per quanto riguarda la terza classe dei fenomeni psichici, Brentano distingue tre classi di fenomeni psichici relativa ai fenomeni di amore e di odio. I fenomeni di piacere o di dispiacere sono dati nella forma più semplice di inclinazione o di disgusto, che sono presenti in ogni più semplice forma di attività volontaria. Fine citazione appunto da Liliana Albertazzi, Introduzione a Brentano, Bari 2002, pagine 107 seguenti e non pagina 157 seguenti, come per una svista abbiamo detto nella precedente sezione di questa stessa lezione. Le classi dei giudizi, e quindi le classi del giudizio e dei fenomeni emotivi, in questo modo, per queste ragioni, diventano determinanti per cogliere e mettere in risalto l'origine dell'idea di bene o di male, di moralmente corretto o di moralmente non corretto, cioè idea di male, eccetera. E in questo modo, appunto, l'analisi di questi fenomeni consente di ricavare l'origine della nostra conoscenza morale, l'origine dei nostri concetti morali, dei nostri, appunto, concetti di bene o di male. Essi ci forniscono, cioè, le classi del giudizio e dei fenomeni emotivi, ci forniscono gli elementi per poter giungere così a chiarire l'origine e i tratti essenziali della nostra conoscenza morale a partire da un punto di vista empirico, cioè in altri termini, svolgendo il discorso nella maniera più rigorosamente scientifica, come se si trattasse dell'analisi di un qualsiasi fenomeno affrontato ed analizzato da una qualsiasi scienza positiva, empirica, come ad esempio la chimica, la fisica, la biologia, con lo stesso rigore, con l'applicazione appunto degli stessi metodi scientifici, come se si trattasse ad esempio di studiare un composto chimico servendosi della scienza della chimica e non a partire da presupposti metafisici o teologici, ma è questo in un contesto storico e di pensiero, cioè nella seconda metà dell'Ottocento, caratterizzato da ipercriticismo, da accentuato scetticismo e nello stesso tempo dall'emergere della psicologia sperimentale come scienza, ma anche dall'imporsi delle cosiddette scienze umane in un clima eminentemente positivistico, caratterizzato cioè dal ricorso a tutti i livelli alle scienze positive, alle scienze empiriche per la soluzione di qualsiasi problema, anche e quindi del problema morale, dell'origine della conoscenza morale. In particolare in questo contesto, Brentano, cito qui di nuovo dal testo dell'Albertazzi, che è molto più aderente e pertinente alla posizione e alle argomentazioni di Brentano rispetto all'introduzione di Adriano Bausola, i fenomeni psichici, cito dall'Albertazzi, mostrano un'opposizione interna che è assente delle presentazioni, è precisamente quella tra accettazione e rifiuto, tra amore e odio. Come osserva Brentano, questa differenza, cioè tra l'amore e l'odio, tra le presentazioni appunto di amore e di odio, di accettazione e rifiuto, è rilevante perché ne trae Brentano una conclusione importante, e cioè per quanto riguarda gli atti della prima classe di fenomeni psichici, nessuno di essi può essere etichettato, scusate, come giusto o sbagliato. D'altro canto, nel caso caso della seconda classe uno dei modi opposti della relazione, cioè si tratta di classi di fenomeni appunto caratterizzati da relazione, cioè affermazione o rifiuto, l'uno è giusto e l'altro è sbagliato, come la logica da tempo, dice Brentano, ha affermato. Lo stesso discorso vale naturalmente per la terza classe. Ci sono due po opposti modi di relazione, l'odio e l'amore, il piacere e il dispiacere. In ogni caso l'uno è giusto e l'altro è sbagliato. Questa è la conclusione a cui perviene Brentano e che presenta appunto nel trattare delle classi dei fenomeni psichici e soprattutto in particolare nel trattare delle implicazioni etiche per quanto riguarda l'origine della conoscenza morale di questo discorso. Allora, in conclusione, l'origine della nozione di bene e di male, quindi come quella della nozione di vero e di falso, va rintracciata appunto nell'analisi di questi fenomeni psichici e nella chiarificazione di questi fenomeni psichici e soprattutto vista l'importanza che aveva acquisito già nel 1874 l'idea del riferimento intenzionale, l'intenzionalità, diventa fondamentale il riferimento ancora una volta all'intenzione, all'intenzionalità dei fenomeni psichici, al carattere intenzionale dei fenomeni psichici, per chiarire anche la nozione di vero e di falso, di bene e di male. In particolare per Brentano è possibile chiamare quando si chiama qualcosa bene e quando l'amore è relativo giusto, in altre parole, ciò che può essere amato di un giusto amore è bene nel senso più alto del termine. Ad esempio, quando si verifichi il caso di un individuo che si presenti emotivamente un certo determinato oggetto, ne consegue necessariamente che questo individuo ami l'oggetto in modo corretto. E questa è l'argomentazione che Brentano svolge, e questa è la sua struttura fondamentale, la struttura fondamentale del suo discorso, cioè l'analisi appunto del riferimento intenzionale, applicata appunto all'analisi dei concetti di bene e di male, di amore e di odio e alle relazioni appunto. Ma il problema qui che si pone a questo punto e che vedremo analizzando direttamente i testi di Brentano, prendendo in considerazione e proseguendo con la lettura del testo di Brentano, la lettura, l'analisi e l'interpretazione del testo di Brentano, come sappiamo a questo punto che qualcosa è buono o anche che è migliore di qualcos'altro? Quali sono i criteri che ci consentono di fare questa affermazione e di decidere a favore di un qualche cosa inteso come buono o migliore di qualcosa d'altro, di qualcosa di diverso, di un altro fenomeno psichico, di un altro fatto psichico? In che modo possiamo deciderci e optare per una scelta o per un'altra? Da cosa dipende poi la scelta e la caratterizzazione che noi diamo di qualcosa come buono o migliore? Dipende forse dal fatto che semplicemente qualcosa è soggettivisticamente amato o preferito ad un altro, per quanto sia giustificato dal riferimento intenzionale. In questo modo si cadrebbe in una visione soggettivistica, in una posizione soggettivistica per quanto riguarda la conoscenza morale e verrebbe ad essere vanificata appunto la stessa conoscenza morale e lo stesso carattere irrefragabile. E lo stesso carattere immediatamente evidente e indiscutibile dei concetti appunto di buono e di giusto, non ci sarebbe possibilità di considerarli come buoni o giusti, perché ci sarebbe un giudizio puramente soggettivo, un giudizio soggettivo che per definizione non ha un valore universale, non è valido per tutti i tempi e tutti i luoghi, per tutti gli uomini, ma per un singolo uomo, per singoli uomini, e quindi non sarebbe giustificato il ricorso all'analisi dei fenomeni psichici per giungere ad una conoscenza incontrovertibile, indiscutibile e valida in tutti i tempi e in tutti i luoghi.